Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, ben trovati all'appuntamento settimanale dedicato all'attività di Papa Francesco.
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Orizzonti Cristiani.
Apriamo come sempre riascoltando la catechesi integrale di Papa Francesco pronunciata questa mattina nel corso dell'udienza generale in una piazza San Pietro gremita di fedeli. Il Papa ha dedicato la catechesi alla Chiesa come tempio dello Spirito Santo. Ha detto: agli occhi di Dio siamo tutti uguali.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei fare un breve cenno ad un'ulteriore immagine che ci aiuta ad illustrare il mistero della Chiesa, quella del Tempio. Che cosa ci fa pensare la parola Tempio? Ci fa pensare a un edificio, ad una costruzione. In modo particolare, la mente di molti va alla storia del popolo di Israele narrata nell'Antico Testamento. A Gerusalemme, il grande Tempio di Salomone, era il luogo dell'incontro con Dio nella preghiera. All'interno del Tempio c'era l'Arca dell'Alleanza, segno della presenza di Dio in mezzo al popolo. E nell'Arca c'erano le tavole della legge, la manna e la verga di Aarone, un richiamo al fatto che Dio era stato sempre dentro della storia del suo popolo, ne aveva accompagnato il cammino, ne aveva guidato i passi. E il Tempio ricorda questa storia. Anche noi, quando andiamo al Tempio, dobbiamo ricordare questa storia, la mia storia, ciascuno di noi, la nostra storia, come Gesù mi ha incontrato, come Gesù ha camminato con me, come Gesù mi ama e mi benedice. Ecco ciò che era prefigurato nell'antico Tempio e realizzato dalla potenza dello Spirito Santo adesso nella Chiesa. La Chiesa è la casa di Dio, il luogo della sua presenza, dove possiamo trovare e incontrare il Signore. La Chiesa è il Tempio in cui abita lo Spirito Santo, che la anima, la guida e la sorregge. Se ci chiediamo dove possiamo incontrare Dio, dove possiamo entrare in comunione con Lui attraverso Cristo, dove possiamo trovare la luce dello Spirito Santo che illumini la nostra vita, la risposta è nel popolo di Dio, fra noi che siamo Chiesa. Fra noi, dentro del popolo di Dio, e la Chiesa, là incontreremo Gesù, incontreremo lo Spirito Santo, incontreremo il Padre. L'antico Tempio era edificato dalle mani degli uomini. Si voleva dare una casa a Dio per avere un segno visibile della sua presenza in mezzo del popolo. Con l'incarnazione del Figlio di Dio si compie la profezia di Natan al re Davide. Non è il re, non siamo noi a dare una casa a Dio, ma è Dio stesso che costruisce la sua casa per venire ad abitare in mezzo di noi. Come scrive San Giovanni nel suo Vangelo, Cristo è il Tempio vivente del Padre e Cristo stesso edifica la sua casa spirituale, la Chiesa fatta non di pietre materiali, ma di pietre viventi, che siamo noi. L'Apostolo Paolo dice ai cristiani di Efeso: voi siete edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra di angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui, in Gesù, tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi venite edificate insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, dice Paolo. E questa è una cosa bella. Noi siamo le pietre vive dell'edificio di Dio, unite profondamente a Cristo, che è la pietra di sostegno e anche il sostegno fra noi, no? Tra noi. E cosa vuol dire questo? Che il Tempio siamo noi, la Chiesa, ma noi vivente, noi siamo Chiesa, noi siamo Tempio vivente, e dentro nostro, e quando siamo insieme noi, c'è lo Spirito Santo che ci aiuta a crescere come Chiesa. Noi non siamo isolati, noi siamo popolo di Dio, e questa è la Chiesa, popolo di Dio. Ed è lo Spirito Santo, con i suoi doni, che disegna la varietà. Questo è importante. Che fa lo Spirito Santo fra noi? E disegna la varietà, che è la ricchezza nella Chiesa e unisce tutto in tutti, così da costruire un tempio spirituale in cui noi offriamo sacrifici materiali, ma noi stessi, la nostra vita. La Chiesa non è un intreccio di cose e di interessi, ma è il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio in cui Dio opera, il Tempio in cui ognuno di noi con il dono del battesimo è pietra viva. Questo ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa. Nessuno è inutile nella Chiesa. E se qualcuno per caso dice, qualcuno di voi, ma vai a casa che tu sei un inutile, quello non è vero, nessuno è inutile nella Chiesa, tutti siamo necessari per costruire questo Tempio. Nessuno è secondario, ah, io sono il più importante nella Chiesa. No, tutti siamo uguali agli occhi di Dio, tutti, tutti. Ma qualcuno di voi può dire, ma senta Signore Papa, lei non è uguale a noi. Sì, sono come ognuno di voi, tutti siamo uguali, tutti siamo fratelli. Nessuno è anonimo. Nessuno è anonimo. Tutti formiamo e costruiamo la Chiesa. E questo ci invita anche a riflettere sul fatto che si manca il mattone della nostra vita cristiana, manca qualcosa alla bellezza della Chiesa. E anche alcuni dicono, ah, io con la Chiesa no, non c'entro, ma falta il mattone della tua vita in questo bel Tempio. Nessuno può andarsene, eh? Tutti dobbiamo portare alla Chiesa la nostra vita, il nostro cuore, il nostro amore, il nostro pensiero, il nostro lavoro, tutti insieme. Vorrei allora che ci domandassino, come viviamo il nostro essere Chiesa? Siamo pietre vive o siamo, per così dire, pietre stanche, annoiate, indifferenti? Ma avete visto voi che cosa brutta è un cristiano stanco, annoiato, indifferente? È brutto, è un cristiano così, no va. Cristiano deve essere vivo, gioioso di essere cristiano. deve vivere questa bellezza di fare un popolo di Dio che è la Chiesa. Ci apriamo noi all'azione dello Spirito Santo per essere parte attiva nelle nostre comunità, o ci chiudiamo in noi stesse dicendo: ho tante cose da fare e non ho compito mio fare quello e l'altro? Non chiudersi in se stessi. Il Signore ci doni a tutti noi la sua grazia, la sua forza, affinché possiamo essere profondamente uniti a Cristo, che è la pietra angolare, il pilastro, la pietra di sostegno della nostra vita e di tutta la vita della Chiesa. Preghiamo perché, animate dal suo Spirito, siamo sempre pietre vive della sua Chiesa. Grazie.
Al termine della catechesi, dopo i saluti nelle varie lingue, Papa Francesco ha salutato i pellegrini di lingua italiana e ha rivolto un pensiero particolare al cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Parrocchie, associazioni, confraternite, enti, scuole e gruppi vari. In particolare saluto i fedeli della diocesi di Sessa, Aurunca e di Caltagirone, accompagnati dai rispettivi vescovi. Un affettuoso pensiero rivolgo al padre abate Piero Vitorelli e ai fedeli dell'abbazia territoriale di Monte Cassino. Sono lieto di salutare il cardinale Salvatore De Giorgi e quanti li sono vicini in occasione del suo 60° anniversario di ordinazione presbiterale e 40° di vescovo. Ma pensate voi che bel servizio alla Chiesa, 60 anni di sacerdote e 40 di vescovi. È un bel servizio che lui ha fatto, e lui ha un cuore di padre, ha bontà di padre, e con questo cuore di padre ha fatto tanto bene alla Chiesa. Oggi vi dico una cosa: oggi alla mattina abbiamo celebrato la messa e c'era un gruppo piccolo, in relazione a tutti che sono piccolo, di preti che sono stati ordinati preti da lui. Era piccolo il gruppo, ce n'erano più di 80. Immaginatevi quanti ha ordinato questo uomo. Ringraziamo a lui tutto che ha fatto per la Chiesa e un applauso.
Saluto le figlie della Chiesa e le suore delle poverelle che celebrano i loro capitoli generali. Vorrei inoltre, come di consueto, rivolgere il mio cordiale saluto ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. A ciascuno auguro che questo incontro costituisca un incoraggiamento a diffondere con entusiasmo la novità del perenne messaggio salvifico portato da Cristo.
Facciamo un passo indietro, torniamo a domenica scorsa, 23 giugno, e riascoltiamo le parole pronunciate da Papa Francesco all'Angelus davanti a circa 80.000 fedeli radunati in piazza San Pietro sotto la finestra del suo studio. Il Papa ha ricordato come sia importante andare controcorrente e dire sì a Cristo con coraggio.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica risuona una delle parole più incisive di Gesù: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Qui c'è una sintesi del messaggio di Cristo ed è espressa con un paradosso molto efficace. che ci fa conoscere il suo modo di parlare, quasi ci fa sentire la sua voce. Ma che cosa significa perdere la vita per causa di Gesù? Questo può avvenire in due modi: o esplicitamente confessando la fede, o implicitamente difendendo la verità. I martiri sono l'esempio massimo del perdere la vita per Cristo. In 2000 anni sono una schiera immensa di uomini e le donne che hanno sacrificato la vita per rimanere fedeli a Gesù Cristo e al Vangelo. E oggi, in tante parti del mondo, ci sono tanti, tanti, più che nei primi secoli, tanti martiri che danno la sua vita per Cristo, che sono portati alla morte per non rinnegare Gesù Cristo. Questa è la nostra Chiesa. Oggi abbiamo più martiri che nei primi secoli. Ma c'è anche il martirio quotidiano, che non comporta la morte, ma anch'esso è un perdere la vita per Cristo, compiendo il proprio dovere con amore, secondo la logica di Gesù, la logica del dono, del sacrificio. Pensiamo, quanti papà e mamme ogni giorno mettono in pratica la loro fede, offrendo concretamente la propria vita per il bene della famiglia? Pensiamo a questi. Quanti sacerdoti, frati, suore svolgono con generosità il loro servizio per il regno di Dio? Quanti giovani rinunciano ai propri interessi per dedicarsi ai bambini, ai disabili, agli anziani? Anche questi sono martiri, martiri quotidiani, martiri della quotidianità. E poi ci sono tante persone cristiane e non cristiani che perdono la propria vita per la verità. E Cristo ha detto: io sono la verità. Quindi chi serve la verità serve Cristo. Una di queste persone che ha dato la vita per la verità è Giovanni il Battista. Proprio domani, 24 giugno, è la sua festa grande, la solennità della sua nascita. Giovanni è stato scelto da Dio per preparare la via davanti a Gesù e lo ha indicato al popolo di Israele come il Messia, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Giovanni ha consacrato tutto se stesso a Dio e al suo inviato, Gesù. Ma alla fine cosa è successo? È morto per la causa della verità. Quando ha denunciato l'adulterio del re Erode e di Erodiade. Quante persone pagano a caro prezzo l'impegno per la verità? Quanti uomini retti preferiscono andare controcorrente pur di non rinnegare la voce della coscienza, la voce della verità? Persone rette che non hanno paura di andare controcorrente. E noi non dobbiamo avere paura, ma fra voi siete tanti giovani, ma a voi giovani vi dico: non abbiate paura di andare controcorrente. Quando ci vogliono rubare la speranza, quando ci propongono queste valori che sono valori avariati, valori come il pasto andati a male, quando un pasto è andato male ci fa male, questi valori ci fa male, ma dobbiamo andare controcorrente. E voi giovani, il primi, andare controcorrente e avere questa fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siete coraggiosi e andate controcorrente. E siete fieri di farlo. Cari amici, accogliamo con gioia questa parola di Gesù. È una regola di vita proposta a tutti. E San Giovanni Battista ci aiuti a metterla in pratica. Su questa via ci presiede, come sempre, la nostra Madre Maria Santissima. Lei ha perduto la sua vita per Gesù, fino alla croce, e l'ha ricevuta in pienezza, con tutta la luce e la bellezza della risurrezione. Ci aiuti Maria a fare sempre più nostra la logica del Vangelo.
E al termine della preghiera mariana, Papa Francesco ha aggiunto:
e ricordatevi bene, non avete paura di andare controcorrente, siete coraggiosi. E così come noi non vogliamo mangiare un pasto andato a male, non portiamo con noi questi valori che sono avariati e che rovinano la vita e togliono la speranza. Avanti. Vi saluto con affetto, le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni, le scuole. Saluto gli alunni del liceo diocesano di Vipava in Slovenia, la comunità polacca di Ascoli Piceno, gli unitalsi di Ischia di Castro, i ragazzi dell'oratorio d'Urgnano. Vedo qui la sua bandiera. Bravi, siete bravi voi. I fedeli di Pordenone, le suore e gli operatori dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti, un gruppo di delegati sindacali dal Veneto. Vi auguro a tutti una buona domenica. Pregate per me e buon pranzo.
E subito dopo la preghiera dell'Angelus, il Santo Padre ha raggiunto la stazione ferroviaria vaticana e ha incontrato gli oltre 300 bambini giunti a Roma su uno speciale treno Freccia Argento partito da Milano all'interno dell'iniziativa denominata Il treno dei bambini, un viaggio attraverso la bellezza, uno degli eventi all'interno del cortile dei Gentili. È sempre domenica, in mattinata alle 9:30, Papa Francesco aveva presieduto la Santa Messa nella casa Santa Marta, alla presenza di circa 40 nunzi apostolici rimasti in Vaticano dopo l'incontro avuto con il Santo Padre il venerdì precedente. E ascoltiamo nel servizio di Giancarlo Lavella una sintesi dell'omelia di Papa Francesco.
Chi dite che io sia? La domanda di Gesù agli apostoli anche 2000 anni dopo ci coinvolge, ci mette in crisi. Un interrogativo mirato al cuore, afferma Papa Francesco parlando ai nunzi, al quale rispondere con l'umiltà del peccatore, al di là delle frasi fatte o di convenienza, che quasi ne contiene un'altra, speculare e altrettanto decisiva: chi noi pensiamo di essere per Gesù?
Cosa pensi tu di me? E noi non possiamo farci quelli che non capiscono bene. Noi con Gesù non possiamo parlare come con un personaggio storico. Gesù è vivo davanti a noi e noi dobbiamo rispondere, mandare cuore.
E per compiere quella stessa scelta radicale fatta dagli apostoli dobbiamo essere illuminati da una grazia speciale, ha detto ancora il Papa, vivere sempre sulla solida base della venerazione e dell'amore per Gesù. Chi sono io per voi? Ci chiede Gesù. A volte si ha vergogna di rispondere a questa domanda, sottolinea Papa Francesco, perché sappiamo che qualcosa in noi non va, siamo peccatori, ma è proprio questo il momento in cui Egli ci ama di più.
Lui è più grande. Andiamo avanti con gioia, con la certezza che tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore.
Ci fermiamo qui, la settimana del Papa torna mercoledì prossimo. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Orizzonti Cristiani.